Bene, cari fratelli, non so se ci sono ancora delle preghiere, possiamo aspettare, se no... La necessità c'è quella di fare il salto di qualità, come ci ha sempre ricordato Ferruccio. Ma non perché se siamo credenti, il Signore deve prendere possesso delle nostre vite. Deve prendere possesso e trasformarle. Perché io ho sentito un po' di tempo fa un predicatore su internet che diceva che il cristianesimo è l'unica religione in cui Dio entra dentro il cuore dell'uomo e viene a vivere dentro il cuore dell'uomo per cambiare la sua vita, per trasformarla. È l'unica religione. Non devi adempiere cose, fare. Le opere vengono di seguito. Perché c'è scritto che le religioni vogliono che fai questo, che fai quello, tutte. Le filosofie idem, i socialismi, tutti gli ismi che l'uomo ha inventato, le filosofie vogliono che tu fai le cose. Invece il cristianesimo è Cristo, Dio, nella benedizione che ci ha dato in Cristo Gesù, vuole che noi cambiamo vita, vuole che entriamo nelle sue benedizioni per compiere le opere che lui stesso ha già prima preparato, prima della fondazione del mondo. È una cosa fortissima, cari fratelli, fortissima. Perché questa è la fede che abbiamo ricevuto in dono, che ci è stata trasmessa. Vedete anche con quale potenza il Signore è entrato nelle nostre vite attraverso la testimonianza del caro fratello Ferruccio. Non dobbiamo mai dimenticarcelo questo, cari fratelli, mai, 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 perché il Signore opera nel mondo, opera, ha condotto delle persone che non si conoscevano per, diciamo, il desiderio di imparare a disegnare, a dipingere, perché avevano questo nel loro cuore. E questo desiderio è stato preso, è stato stritolato dalla parola del Signore, è stato masticato, è stato ributtato fuori, è stato ributtato fuori come trasformato in fede. E questa è l'opera del Signore, non è certo l'opera di un uomo. Ma onore vada a quell'uomo per cui noi abbiamo conosciuto questa parola. Ecco, questo è un po' quello che mi viene dal cuore adesso a sangue caldo, come si dice. E leggiamo ora le letture di oggi. Allora, leggiamo prima il Salmo 78, dall'1 al 7, a pagina 588 della Nuova Diodati. Questo posso leggerlo io. Poi se c'è qualche volontario si può leggere anche due persone se vogliono. Efesini 2, lo leggiamo tutto dall'1 al 22. Però possiamo, magari uno legge fino al 10 e un'altra persona legge dall'11 al 22. E poi leggo ancora due versetti io dopo, in Efesini 3. Allora... Il Salmo 78 dice così: Presta attenzione, o popolo mio, alla mia legge. Porgi orecchio alle parole della mia bocca. Aprirò la mia bocca per proferire parabole ed esporrò i misteri dei tempi antichi. Ciò che noi abbiamo udito e conosciuto e che i nostri padri ci hanno raccontato, non lo nasconderemo ai loro figli, ma racconteremo alle generazioni future le lodi dell'Eterno, la sua potenza e le meraviglie che egli ha fatto. Egli ha stabilito una testimonianza in Giacobbe e ha posto una legge in Israele e ha comandato ai nostri padri di farle conoscere ai loro figli, affinché la generazione futura le conoscesse assieme ai figli che sarebbero nati ed essi a loro volta le narrassero ai loro figli. E ponessero in Dio la loro fiducia e non dimenticassero le opere di Dio, ma osservassero i suoi comandamenti. Amen. E quello che qualche preghiera è venuta per ricordare i nostri figli, i ragazzi. La responsabilità di un genitore è doppia, è tripla se si è credenti. E non solo qua, qua parla di Israele. Poi andiamo, se c'è qualche volontario, leggerei Efesini 2, dall'1 al 10. Vieni Enrico, sì, bravo. Dopo faccio leggere un po'. Sì.
Egli ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali un tempo camminaste seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo, nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli d'ira, come anche gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nell'età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia, con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò che non viene da voi è il dono di Dio. Non per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato, affinché camminiamo in esse. Amen.
È ricchissimo, cioè, ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati. Anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati in Cristo. Voi siete salvati per grazia, mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua. Come ha creato Israele, ha creato anche i credenti. Il Dio che conosciamo o che vogliamo conoscere più a fondo. Poi dall'11 al 22. C'è qualche volontario anche da casa, se qualcuno vuole leggere, ben venga.
Leggo io.
Graziella.
Perciò ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono stati fatti nella carne per mano d'uomo. Eravate in quel tempo senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Egli, infatti, è la nostra pace. Colui che ha fatto dei due uno e ha demolito il muro di separazione, avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatta di prescrizioni, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare ambedue con Dio in un sol corpo per mezzo della croce, avendo ucciso l'inimicizia in se stesso. Ed egli venne per annunziare la pace a voi che eravate lontani e a quelli che erano vicini, poiché per mezzo di lui abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso spirito. Voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare su cui tutto l'edificio ben collegato insieme cresce per essere un tempio santo nel Signore, in cui anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito Santo. Amen.
Amen. Grazie. Bellissimo. Gentili di nascita, chiamati incirconcisi. Ancora oggi gli ebrei ci chiamano gentili. Vedete come, dove affondano le radici della nostra fede. E siamo incirconcisi perché non osserviamo la legge. Eravate in quel tempo senza Cristo, cioè senza il Messia, senza la vera speranza. Egli è la nostra pace, e che lui che ha fatto dei due uno e ha demolito il muro di separazione, la legge, avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatti in prescrizioni. Si può vedere in due modi. La legge, perché gli ebrei dicono la legge è stata data a noi, quindi noi siamo il popolo eletto, e i cristiani storicamente si sono sempre opposti, perché sappiamo che le religioni cosa hanno insegnato, che il cristianesimo è venuto a sostituire. Infatti tutte le impostazioni delle religioni sono fatte per soppiantare le prescrizioni date da Dio nell'Antico Testamento. Il culto, il sacerdote, i paramenti del sacerdote, tutto è fatto per sostituire quello che era stato insegnato da Dio nell'ebraismo. E quindi la legge, l'inimicizia è dovuta a questa cosa, perché gli ebrei sono il popolo, il popolo benedetto, scelto da Dio. E questo è uno. E anche perché l'uomo, nella sua sapienza, ha voluto giustificarsi attraverso le sue capacità, e quindi la legge diventa lo strumento per mettere in mostra i propri meriti. Ma sappiamo che la Bibbia ci insegna che la legge è giusta, e l'uomo solo che è ingiusto, che non riesce a compierla. Quindi non bisogna vedere che il Signore ha abolito la legge e l'ha cancellata perché questa ci faceva essere nemici. No, l'uomo era nemico degli ebrei perché voleva sostituirsi al posto degli ebrei. E poi l'uomo, sia ebrei, sia gentili, sia noi, volevamo giustificarci in base alle nostre capacità, alla nostra bravura di fronte a Dio. È per quello che i comandamenti, bisogna osservarli, essere frustrati se non vengono, bisogna mortificarsi, bisogna mettere sacrificio. Ma Gesù cosa insegna? Io non voglio sacrificio, voglio misericordia. Voglio misericordia, insegna il Signore Gesù. Non dice voglio sacrificio, perché il sacrificio l'ha già fatto Lui. Vedete la differenza tra la vera religione, quella che i dotti chiamano la sana dottrina, e le religioni degli uomini, che sono fatte solo in superficie, sono degli edifici montati in superficie per poter ottenere qualcosa che è diverso dalla salvezza delle anime. È tutto diverso dal piano originale di Dio. Quindi, e in se stesso ha ucciso l'inimicizia Gesù. E quindi dei due popoli, noi siamo fratelli degli ebrei, se crediamo, e se anche loro arriveranno a Cristo, tanti sono già arrivati a Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso spirito. Lo stesso spirito, dice, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare. Ma che parole di benedizione meravigliose sono, cari fratelli. Se crediamo, ci devono riempire veramente il cuore di gioia. Poi mi fermo perché avevo preparato delle cose scritte e non vorrei andare avanti. Allora, poi volevo leggere ancora. Efesini 3, 8, 12. E qua è Paolo che parla e dice che a lui è stato fatto conoscere il mistero di Cristo, e non fu fatto conoscere nell'altra età i figli degli uomini, come lo è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito. E dice all'otto: a me, il minimo di tutti i santi, è stata data questa grazia di annunciare fra i gentili le imperscrutabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti quale sia la partecipazione del mistero che dal principio del mondo è stato nascosto in Dio, il quale ha creato tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo, affinché nel tempo presente, per mezzo della Chiesa, sia manifestata ai principati e alle potestà nei luoghi celesti la multiforme sapienza di Dio. Secondo il proponimento eterno che Egli attuò in Cristo Gesù nostro Signore, in cui abbiamo la libertà e l'accesso a Dio con fiducia. Amen. E bello qua che dice, è stato, parla di mistero, come anche nel Salmo 78 parla di mistero. E poi vedremo dopo, però l'importante è la libertà e l'accesso a Dio con fiducia. E poi ancora leggo, poi ci possiamo accomodare al 3:16-19, e dice così. Qua Paolo dice, io piego le ginocchia davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, perché vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo Spirito nell'uomo interiore, perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché, radicati e fondati nell'amore, possiate comprendere tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Amen.
Amen.
Possiamo accomodarci, cari fratelli. Avete visto che ricchezza? Che ricchezza di queste lettere, questi due capitoli. Sono ricchissimi, racchiudono. La lettera agli Efesini è stata scritta da Paolo quando era in prigione a Roma, mi sembra attorno al 60 d.C. E lui infatti parla delle sue tribolazioni e delle sue sofferenze. Però in queste, ho letto anche nei nostri commentari che è una lettera importantissima perché racchiude proprio la teologia del cristianesimo, quello che è il cristianesimo, è una summa di tutto quello che viene detto nella lettera ai Romani, nella lettera agli Ebrei, e quindi in questa lettera è importantissimi. Poi dopo, negli Efesini cosa dice? L'armatura di Dio parla poi dopo. Quindi vedete come è una lettera veramente importantissima. E se la leggiamo veramente e cerchiamo di che il Signore ci apra il cuore per poterla capire fino in fondo, veramente non dobbiamo fare altro e non bisogna dire più niente, perché è detto tutto qua, è detto. Veramente le parole poi sono inutili se si, col cuore si comprende a fondo la portata di questa lettera e che poi è una sintesi della potenza del Vangelo, della fede che noi tutti dichiariamo di avere. Ebbene, cari fratelli, abbiamo imparato per esperienza che il Signore veglia sulla sua parola, che è venuta a noi praticamente intatta. Sappiamo che c'è una località nel deserto della Giudea che si chiama Qumran, che quando siamo andati in Israele con i fratelli, siamo andati a... io non sono andato a visitare, forse sono andati il primo viaggio che è stato fatto, però siamo andati al Museo del Libro, in inglese lo chiamano Shrine of a Book, cioè lo scrigno del libro, che è un museo molto bello che c'è a Gerusalemme, dove sono rinchiusi i rotoli del Mar Morto, e c'è il rotolo di Isaia completo, ed è praticamente identico a quello che abbiamo noi nelle nostre Bibbie, ed è antichissimo, perché ho letto ieri che cercavo di riflettere su queste parole, che è talmente antico i rotoli che sono stati trovati, che appartengono, si pensa a una popolazione che era gli Esseni, che però non è una popolazione, perché gli studiosi oggi sono concordi a pensare che all'epoca di Gesù c'erano i Sadducei, i Farisei e gli Esseni, che erano delle correnti o sette religiose. I Sadducei erano quelli dell'aristocrazia e dei sommo sacerdoti, che non credevano nella risurrezione e nella vita, non credevano nella risurrezione col corpo. Poi c'erano i farisei che volevano essere giustificati per... E poi c'erano i sadducei che si, a loro volta volevano ancora distaccarsi, si, diciamo, si volevano isolare, da, perché sappiamo all'epoca c'era l'impero romano che dominava lì. E molti ebrei si sono messi d'accordo con i romani per non essere... Però molti ebrei non erano d'accordo alla dominazione dei romani. E quindi ci sono tante figure, come ad esempio quella di Zaccheo. E Zaccheo era uno che, essendo esattore delle imposte, si era messo d'accordo con i romani. E quindi lui faceva parte della, diciamo, della setta dei farisei. E quindi non era visto di buon occhio da altri ebrei. E c'erano degli ebrei che si erano distaccati da queste correnti di sadducei e avevano, diciamo, iniziato questa vita monastica, diciamo, da eremiti nel deserto, e avevano stabilito questa città che è Qumran, dove hanno trovato anche delle abitazioni, in cui nel 1947 un pastore che è andato a cercare una capra che si era persa, era un pastore beduino, mi sembra, cercando ha trovato queste giare dove erano contenuti questi rotoli. Ed è stato nel 1947, esattamente un anno prima della fondazione dello Stato di Israele, che è avvenuta nel 1948, a maggio, i primi giorni di maggio. Quindi potete capire, all'epoca c'è stato molto fermento, perché quelle terre non erano ancora Stato di Israele, erano un po' contese. E anche bello sapere la storia. Io sono andato a prendermi un opuscolo che avevamo preso lì a Gerusalemme, ma piccolissimo, 4-5 paginette, però spiega molto bene. I rotoli, più importanti che riguardano le scritture, mi sembra hanno trovato subito nel 47 10 rotoli. Un esponente, forse era un archeologo ebraico, contrattando con i beduini ne ha comprati, mi sembra, 4. E gli altri 7 sono spariti, sono andati a finire negli Stati Uniti. E poi dopo, questo archeologo è diventato anche un generale per lo Stato di Israele. Ha fatto la guerra, l'indipendenza. Quando ha smesso di fare il soldato, è tornato alla sua passione dell'archeologia e si è ricordato di questi 7 rotoli. E ha fatto di tutto affinché, attraverso dei mercanti dagli Stati Uniti, arrivassero in Israele. E sono contenuti adesso questi rotoli, praticamente quasi intatti, nel Museo del Libro a Gerusalemme. Il rotolo di Isaia è praticamente identico a quello che abbiamo noi. E quindi la tribù degli Esseni è vissuta tra, mi sembra, a cavallo della nascita di Cristo, fino al 200 d.C. Quindi hanno fatto delle ricerche archeologiche e hanno visto che non solo il carbonio 14 diceva che apparteneva a quell'epoca lì, ma anche le testimonianze indirette di storici dell'epoca, come Plinio il Vecchio, hanno testimoniato dell'esistenza della tribù degli Esseni, delle loro abitudini. Allora si ha, diciamo, la certezza scientifica che questi rotoli vengono da quell'epoca lì, e quindi vuol dire che la parola da quell'epoca lì ai giorni nostri è rimasta praticamente la stessa. Anche la formazione dello Stato di Israele è un segno che il Signore interviene nella storia. È una profezia che si è adempiuta, sappiamo. Perché abbiamo imparato che non solo il Signore vigila sulla sua parola, ma la manda ad effetto. Cioè, sappiamo che dice: non torna a lui prima di aver compiuto ciò per cui Dio l'ha mandata. Per ogni credente, come per i credenti dell'epoca di Gesù, la parola di Dio è una parola efficace che ha il potere di cambiare veramente la vita degli uomini. Il salmista Asaf, nel Salmo 78, dichiara di aprire la bocca per proferire parabole, come Gesù parlava in parabole, e per esporre i misteri dei tempi antichi. E quali sono questi misteri? Allora è un po' come se dovessimo fare un ripasso della storia, della fede, per poter incoraggiarci. E forse questo il Signore vuole, che dobbiamo prendere coraggio, perché Lui è veramente vivente, è vero, e opera nelle vite. Dobbiamo prendere coraggio, dobbiamo uscire e parlare ad altre persone di Lui, delle sue benedizioni, perché se non facciamo così non ascoltiamo quello che Gesù ha lasciato scritto. L'uomo creato da Dio si è presto sviato. Sappiamo, come leggiamo in Genesi, che l'uomo faceva ciò che gli pareva più bene. C'è stata prima la Torre di Babele, che è un esempio in cui l'uomo commerciava, si arricchiva, prosperava senza tenere in considerazione Dio. E per farsi riconoscere dagli altri uomini hanno iniziato la costruzione di questa torre. Ma il Signore cosa ha fatto? Si è mosso, ha confuso le lingue. E poi, se continuiamo nella storia di Israele, ha deciso di lasciare una, di stabilire una testimonianza, come dice il salmista in Giacobbe. Giacobbe, sappiamo che il Signore ha fatto la promessa ad Abramo, che fu chiamato da Ur dei Caldei, che è in Mesopotamia, per andare in Canaan, a terra promessa. Abramo molla tutto, si trasferisce, poi ha Isacco e Giacobbe sono i suoi discendenti. Giacobbe ha 12 figli, tra cui Giuseppe, che va in Egitto e diventa viceré d'Egitto. Quando Giuseppe muore, se leggiamo in Genesi 40, perché aveva fiducia che quello che aveva scritto il Signore, che aveva promesso si sarebbe mantenuto, dice: portate le mie ossa nella terra di Canaan, nella terra promessa, perché io so per certo, non dice così, però lo fa capire, io so per certo che il Signore ci farà entrare nella terra promessa. Allora fa promettere che le sue ossa, quando poi gli ebrei si sarebbero stabiliti in Canaan, fossero trasportati dall'Egitto nella terra di Israele. Poi sorge un faraone che non conosceva Giuseppe, c'è scritto in Esodo. Quindi non conosceva la persona di Giuseppe e le meraviglie che il Signore aveva fatto attraverso la sua testimonianza. E veramente aveva fatto delle meraviglie, perché il grano che non si riusciva a trovare, grazie al Signore, in Egitto ce n'era tanto, permesso ai discendenti, ai fratelli di, ai discendenti di Giacobbe, ai fratelli di Giuseppe, di poter vivere e poter moltiplicarsi. Non conosceva, il faraone non conosceva Giuseppe, e si indurisce. E il Signore manda le 10 piaghe d'Egitto. Poi, dopo le 10 piaghe, c'è l'istituzione della Pasqua. E dopo la Pasqua, il passaggio nel Mar Rosso. E dopo il passaggio nel Mar Rosso, c'è l'istituzione del sabato. E poi, finalmente, il Signore, sul Monte Sinai, dà le tavole della legge a Mosè. Vedete come la testimonianza stabilita in Giacobbe, che poi il Signore stesso ha chiamato Israele, perché dice, quando Giacobbe lotta con l'angelo a Peniel tutta la notte, l'angelo gli dice: tu non sarai più chiamato Giacobbe, ma Israele. Da questo nome prende poi il nome di tutta un'intera popolazione, che sono gli israeliti, gli ebrei. E attraverso la discendenza di Giacobbe, Israele, dona a questo popolo una legge. La storia del popolo di Israele è strettamente legata alla volontà di Dio di manifestarsi all'uomo per farsi conoscere. Ma non è affascinante tutto questo, cari fratelli. Dio prende l'iniziativa, vuole quasi sempre provare a svegliare l'uomo dal torpore generale in cui si trova e dall'illusione di chi vive senza considerare Dio. E questo torpore e illusione è molto grave se capita anche nella Chiesa dei credenti. Vuole che i suoi decreti e le sue leggi siano trasmesse alle generazioni future, come insegna qui nel Salmo e insegna in altre parti della Scrittura. Per porre un netto segnale, una forte separazione tra l'Iddio vero e altissimo, che ha creato i cieli e la terra, e tutti gli altri dei e divinità dei popoli e delle nazioni, che non possono far nulla, non hanno respiro in se stesso, sono idoli muti, che non possono fare nulla per l'uomo. E perché il Signore fa questo? Affinché chi crede, il Signore chiama chi crede figli suoi, ponga totalmente in Dio, in Lui, la sua fiducia, e ponga la fiducia in quello che è il Dio di Israele, che non è cambiato, che Gesù ce l'ha fatto conoscere. Affinché ci ricordiamo, affinché si ricordino questi figli, le sue opere ed osservano tutti quanti i suoi comandamenti. Il Signore con la legge, con le tavole della legge date sul Monte Sinai, separa il suo popolo dalle altre tribù e dalle altre nazioni. Ma non lo separa, come abbiamo visto, solo con la legge, ma anche con l'opera potente del suo braccio, come dice la Scrittura, la sua mano potente che interviene. La confusione delle lingue, il diluvio universale per giudicare la malvagità dell'uomo e per salvare solo alcuni con Noè, quasi fosse una nuova creazione, per arrivare poi ai tempi di Mosè, al passaggio del Mar Rosso, perché il cuore del faraone si è indurito così tanto in modo tale che il Signore potesse manifestare con le sue opere potenti la sua grandiosità, potesse rivelarsi per quello che è. Le piaghe d'Egitto abbiamo già ricordato, tutti i passaggi, il giudizio dei primogeniti, tanto degli uomini quanto delle bestie, di coloro che non avevano il sangue dell'agnello sugli stipiti delle loro porte. C'è scritto che il cuore del faraone fu indurito dal Signore, perché il cuore del faraone fu preso e dominato dalla paura che aveva dei figli di Israele. Lo dice in Esodo, che non diventassero troppo forti e che quindi potessero ribellarsi a lui stesso e non potessero più considerarlo come divinità sulla terra. Ma come potevano essere diventati? Ma come potevano gli israeliti, cari fratelli, se ci riflettiamo bene, fare questo? Io mi ricordo che tanti anni fa siamo andati nella sinagoga a Torino, c'era il rabbino Elia Richetti che ha spiegato molto bene questo passo e dice: vedete come la follia dell'uomo lo fa deragliare, lo fa andare incontro alla morte, al peccato di perdizione per sempre. Come potevano ribellarsi gli ebrei? Erano diventati numerosi ed erano prosperati nella terra d'Egitto ed erano stati benedetti. Perché si sarebbero dovuti ribellare? E questa è una spiegazione che a me è piaciuta molto all'epoca e se uno ci riflette è vero, è così. Ma il Signore ha indurito il cuore del faraone. E facendo così il Signore ha potuto manifestare agli uomini che egli è sovrano anche sopra gli regni degli uomini e sopra il regno del faraone. Faraone si oppose più volte alla richiesta di Mosè, che era stato guidato da Dio, di voler portare il popolo nel deserto per adorare Dio. Ma chi è questo Dio che vi dovete allontanare e andare nel deserto? E ai giorni nostri, chi è questo Dio che vuole che non ci facciamo immagini, che lo si adori in spirito e verità e non secondo le religioni degli uomini? Chi è questo Dio? Perché deve così tanto influenzare la vita degli uomini? La domenica non è un giorno di riposo, dicono. Si lavora la domenica, perché quello che conta è il rapporto di lavoro che ti dà da vivere, dimenticandosi che è il Signore stesso che dà da vivere a tutti e dà da mangiare a tutti i suoi figli. Così fa sì che l'uomo sia schiavo di altri uomini, sia schiavo anche di quel pezzo di carta che gli americani chiamano sono verdi, di quel pezzo di carta verde, che diventa il fine stesso della sua vita. Ma Cristo, noi sappiamo, è il Signore del sabato, come ci ha insegnato Gesù stesso. Diciamo anche della domenica, però non stiamo a entrare nelle discussioni storiche se è giusto rispettare il sabato o la domenica. Gesù ci insegna che Cristo è il Signore del sabato, del giorno di riposo, e Cristo stesso è più importante del sabato stesso, cari fratelli, che è stato istituito da Dio stesso per ricordare all'uomo che a suo tempo egli creò i cieli e la terra, le piante, gli animali, e di fiori, ed infine dopo aver dato all'universo, che ricordiamoci in origine era informe e vuoto, e che fu creato dal nulla, per dare all'universo delle leggi e degli ordinamenti ben precisi che sussistono ancora oggi, per ricordare all'uomo che fu creato dalla polvere della terra, in cui Dio stesso pose un soffio di vita, per ricordare che egli stesso Dio si riposò in quel santo giorno. Quindi l'uomo avrebbe dovuto adorarlo in quel giorno, lo Shabbat ebraico, in cui Dio è protagonista, ma non l'uomo, e che se Dio si è riposato, chi è l'uomo che pretende di decidere come meglio è per lui per dirigere i suoi passi su questa terra per i pochi giorni che gli restano da vivere? Tutte queste opere potenti, vedete, cari, Dio le ha fatte. Gli ebrei nella loro religiosità li ricordano sempre, hanno il calendario scandito da date ben precise e sono una testimonianza del suo intervento diretto a favore degli uomini. Ma Dio, che è veramente giusto e misericordioso, aveva predetto e promesso che in Abramo saranno benedette tutte le famiglie della terra. E qui, cari, entriamo in gioco noi. Coloro che all'inizio erano esclusi, abbiamo letto in Efesini, eravamo senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele. Ma non tutti possono entrare in questo piano, ma solo coloro che Dio stesso ha vivificato, come dice in Efesini 2. Egli ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli e nei peccati. Ma solo coloro che Dio stesso ha vivificato, che un tempo erano morti nei falli e nei peccati, perché come tutti gli uomini, anche le donne sono comprese, non solo gli uomini in quanto maschi, erano dominati dalle passioni. Noi eravamo dominati, cari fratelli, dalle passioni della mente e della nostra carne, scrive in Efesini. La mente e la carne. Quindi non solo la carne con i suoi peccati, ma anche la mente. Perché sappiamo poi che nelle scritture parla di la mente carnale e la mente spirituale. Se noi abbiamo pensieri secondo Dio, ma ragionamenti terra a terra, come hanno fatto anche molti personaggi della Bibbia, sono ragionamenti carnali, anche se vengono solo dalla mente. Come tutti gli uomini che nascono sotto questo cielo, l'uomo è dominato da uno spirito di ribellione, di disubbidienza, di contesa e di ira. Qua parla di ira. Sì, perché l'ira di Dio rimane per chi non fa la pace con Dio mediante il sangue di Gesù Cristo. Ma veniamo alla bella notizia. Ma Dio in Cristo Gesù ha manifestato la sua infinita sapienza e misericordia per l'uomo che piega le sue ginocchia e si arrende a Cristo. Paolo cosa dice? Per questa ragione io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo. È un mistero veramente grande. Quando eravamo morti nei falli, Dio ci ha vivificati per grazia, mediante la fede, affinché non riponessimo la fiducia in noi, nelle nostre capacità, ma in Dio stesso che fa misericordia. E questo, cari fratelli, è il dono di Dio, è quello che viene chiamato il Natale. Il dono ineffabile di Dio, che è imperscrutabile la sapienza che ha avuto Dio nel pianificare tutto quanto e nel preparare tutto quanto, con una lungimiranza che l'uomo non ne può capire fino in fondo. Infatti c'è scritto che noi adesso, anche se crediamo, capiamo solo qualcosa, perché non ci è dato comprendere tutto fino in fondo. Però quel poco che riusciamo a comprendere, dobbiamo aggrapparci, perché è quello che ci tiene in vita e ci porta in questo tragitto. E Paolo diceva, io non è che ho già raggiunto, ma corro per arrivare alla meta che mi sono prefisso in Cristo. Non già che io sia già arrivato, dice Paolo. Egli, il Signore, ci ha creati, dice che siamo sue creature. Noi infatti siamo opera sua, dice qua in Efesini. Acquistati a caro prezzo per dare gloria a Lui stesso, affinché la gloria tornasse a Dio. E la gloria appartiene a Dio per diritto, cari fratelli. Il credente questo lo sa con tutto il cuore. La gloria appartiene solo a Dio. Se così abbiamo creduto, riteniamoci veramente benedetti e dobbiamo essere riconoscenti a Dio per il privilegio che ci ha fatto nel permetterci di entrare nel meraviglioso piano della salvezza. Avete visto tutto l'excursus che abbiamo fatto, citato i rotoli del Mar Morto, per incoraggiarci, per farci capire che il Signore ci ha veramente benedetti in Cristo Gesù. Anche se magari ci alziamo e abbiamo male al piede, E il lavoro è faticoso e gli impegni sono tantissimi. Ci ha benedetti per questo il Signore, questa è la prima benedizione, il resto viene dopo. A noi a questo premio, a questo piano, scusatemi, della salvezza, non avevamo diritto di partecipare, lo dice qua. Voi gentili di nascita chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono stati fatti nella carne per mano d'uomo. Eravate in quel tempo senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, patti fatti ad Abramo, Isacco e Giacobbe. È tutto un patto le testimonianze del Signore nella scrittura. Anche l'arcobaleno dopo il diluvio è un patto del Signore con l'uomo. Però era stato rivolto a un popolo particolare, gli ebrei, al popolo, come si chiama, al popolo eletto, che ha scatenato tutte le gelosie di tutte le religioni. Ma ora in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Veramente, amen, bisogna dire, cari fratelli. Egli infatti è la nostra pace. Non provate pace, io provo una pace, una gioia infinita quando ripercorro tutte queste cose e le leggo e dico, ma sono veramente vere. Dio ha scelto un tempo per manifestare suo figlio, lo dice anche Paolo qua. Però se riflettiamo bene, questo tempo non è stato all'epoca dei patriarchi o dei profeti, perché sappiamo che c'è 400 anni di silenzio di Dio da quando parla all'ultimo dei profeti a quando si manifesta Gesù Cristo. Ma ha parlato il Signore, ha rivelato la sua infinita sapienza in Gesù Cristo durante il tempo della schiavitù di Israele sotto la dominazione dell'impero romano, l'epoca del re Erode in cui nacque Gesù Cristo. Noi fratelli abbiamo l'onore di essere stati innestati nella fede che affonda le radici nella fede di Abramo, attraverso Gesù Cristo. Senza di lui non possiamo entrare, non abbiamo diritto neanche di parlare di queste cose. Abramo non aveva ancora la legge, ma credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Così la Chiesa, noi ci reputiamo una Chiesa, perché abbiamo creduto, siamo fratelli in fede, il Signore è intervenuto nelle nostre vite, ha cambiato il corso della nostra vita. Almeno io mi ritengo così di fronte alla parola del Signore e di fronte anche a voi, cari fratelli. La Chiesa deve essere un segno dell'opera di Dio nella vita delle persone. Perché chi fa parte di una chiesa deve manifestare con la propria vita l'infinita sapienza di Gesù, di Dio in Cristo Gesù, e renderla evidente di fronte, qua Paolo parla a tutte le potestà che dominano questo mondo di tenebre. Nel tempo presente l'ha manifestata per mezzo della Chiesa, sia manifestata ai principati e alle potestà nei luoghi celesti la multiforme sapienza di Dio, in modo tale che queste potestà stiano zitte di fronte al Dio in cui noi crediamo. Le potestà devono solo stare zitte, mute in silenzio di fronte alla manifestazione del Figlio di Dio in qualsiasi persona di questo mondo che accetta il dono di Dio. Le potestà non possono dire nulla. Eh sì, perché, cari fratelli, ci va coraggio per ammettere il proprio peccato. Ci va coraggio. Che la propria vita è stata un fallimento fino ad un certo punto. Ci va coraggio ad ammetterlo, di fronte a Dio e di fronte agli uomini. Ma Dio trasforma questo fallimento. Lo ripeteremo fino alla fine di questi nostri giorni, finché il Signore ci darà la forza. Questo è il vero valore di un uomo. Questo è il vero valore di un uomo. Ve l'ho già detto qualche volta a Daniela, ma tanto tempo fa mi aveva detto che il Signore gli aveva ridato la dignità Ed è vero. Il vero valore di un uomo, di un essere umano è questo. Ammettere il proprio peccato di fronte a Dio. E poi anche di fronte agli uomini, non siamo esclusi. Cioè non siamo esentati da questo, perché come ci è stato insegnato, se uno pecca pubblicamente deve poi chiedere scusa pubblicamente. E se uno pecca contro Dio deve chiedere prima perdono a Dio. Ma gli altri che sono credenti si rendono conto se uno pecca contro Dio, perché non ha più la tranquillità, perde la pace, la tranquillità, perde l'ispirazione dello Spirito Santo di Dio. Il Vangelo di Gesù Cristo scardina tutti i ragionamenti umani e mette a nudo l'uomo e fa vedere la pochezza di questi ragionamenti, se paragonati alla forza rigeneratrice, che è miracolosa, del Vangelo di Dio. Chi riconosce il proprio peccato di fronte a Dio, e come abbiamo detto prima, e in seguito anche di fronte agli uomini, perché se lo riconosci di fronte a Dio, per forza, che peso ha riconoscerlo? Non ha nessun peso riconoscerlo di fronte agli uomini. Non ti vergogni più, perché se il Signore ti ha perdonato, ti toglie questa paura. Quindi ti toglie anche la vergogna, cari fratelli. Però riconoscere il proprio peccato implica una serie di conseguenze e di passi ben precisi, come insegna la parabola del figlio prodigo. E chi riconosce i propri peccati di fronte a Dio e in seguito di fronte agli uomini è un vincitore, cari fratelli, un vincitore. Perché Gesù per primo ha conquistato questa vittoria per tutti quelli che credono. L'ha acquistata anche per noi sulla croce questa vittoria. Così ogni credente ogni giorno deve avanzare vittorioso per compiere le opere che Dio ha precedentemente preparato, come sta scritto qui. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. Camminiamo. Ricordiamocelo sempre, cari fratelli. Noi siamo vittoriosi perché l'esito della battaglia, come abbiamo già detto qualche volta, non dipende dalla spada o dalla lancia che portiamo, ma dipende dall'Eterno che salva per suo onore e per la sua gloria, come ha insegnato Davide a noi tutti quanti. Riflettiamo bene, cari fratelli, i tempi sono veramente abbreviati, sono veramente difficili. Guardiamo alla politica, a quello che succede nelle nazioni che si schierano, lo scacchiere internazionale è tutto in fermento. Però c'è una cosa che è costante. Israele è sempre più accerchiato e sempre più nazioni e popoli e persone lo indicano come il colpevole. Chi è il colpevole? È lui, è Gesù. E così allo stesso modo indicano gli ebrei come colpevoli. Ricordiamoci, loro non sono tutti credenti, quindi le loro colpe ce l'hanno. Però noi non possiamo ergerci a giudici, perché siamo stati innestati nella discendenza di Israele. Possiamo dire, guardate, leggete bene le scritture e basta, e dimostrargli il nostro amore. E le nazioni cosa fanno? Si schierano contro Israele. Ci sono Spagna, Norvegia e altri paesi d'Europa, gli stati arabi, non tutti per fortuna, grazie a Dio diciamo, non per fortuna. Gli stati arabi e gli stati occidentali sono uniti assieme contro di loro. La stessa Europa, ricordiamocelo, non è un bel paese l'Europa, non è una bella nazione, anche se ha tanti monumenti, ma sono solo rovine i monumenti, le opere d'arte. Non parlano della vita di una nazione, di un popolo. Le opere d'arte, i monumenti storici, sono solo il ricordo di un passato glorioso, ma quello che c'è adesso, c'è una desolazione spirituale pazzesca nell'Europa, della pace, tra virgolette. L'Europa è un continente senza Dio. Ci sono nazioni al mondo che hanno un risveglio che noi ce lo sogniamo. Ci sono nazioni in Centro America, in Sud America, in cui i politici fanno delle leggi per evitare l'indottrinamento gender nelle scuole. Vietano queste manifestazioni, vietano che nelle scuole si insegni questo e obbligano a insegnare nelle scuole che la famiglia è fatta da padre e madre. Ci sono delle nazioni che lo fanno, dei presidenti che fanno così, e subito vengono additati dai benpensanti d'Europa come dei dittatori. Vedete come l'uomo ragiona, come l'uomo dà dei giudizi così, perché si sente giusto rispetto agli altri. L'Europa legifera contro Dio. Ci sono ho letto recentemente su un'email che ha mandato Pro Vita e Famiglia che c'è un ministro dell'Unione Europea che si occupa proprio dell'indottrinamento gender nelle scuole e fa una politica affinché tutte le nazioni raccolgano queste direttive europee. Ed è una signora di Malta, come la presidentessa che c'è adesso dell'Unione Europea. Però noi, cari fratelli, dobbiamo ricordarci cosa dice la parola di Dio, che Israele è un popolo che dimora solo e non è annoverato fra le nazioni. Questo è scritto in Numeri 23:9. Avrà sempre meno spazio sulla terra il popolo ebraico. Tutte le nazioni chiedono ad Israele di cedere terra in cambio di pace. Lo stesso presidente italiano, l'ho sentito io in un'intervista, afferma che ci vogliono due popoli e due stati. Quindi Israele deve cedere una parte della terra. Ricordiamoci che quando l'ONU ha fatto nel 48 hanno dichiarato, all'inizio avevano dato tutta la terra che dai due fiumi va al Mediterraneo, quindi c'era anche una parte della Giordania. Poi è sempre stato ceduto. Ed è come scritto nella Bibbia, all'inizio era così. Avevano segnato la terra dal Tigre e l'Eufrate fino al Mar Mediterraneo. Poi hanno ceduto la terra alla Giordania per avere il loro stato e per avere pace. E cosa hanno ricevuto in cambio? Attentati. E così adesso l'uomo ben pensante, l'uomo per bene, l'uomo giusto, che si ritiene giusto, dice dovete fare la pace, dovete fare la pace, dovete amare gli animali, dovete amare gli animali. E fare la pace tra ebrei e arabi, perché gli ebrei sono cattivi gli ebrei, perché discendono da quel popolo eletto, sono tutti cattivi, perché noi che siamo buoni cristiani abbiamo soppiantato quel popolo non ha più diritto di esistere nella storia, non ha più diritto a una terra, e invece sappiamo che il Signore ama Sion, cari fratelli. Come lo amiamo noi, ma lo amiamo secondo le scritture, non secondo il mondo. Il Signore ritornerà e poserà i suoi piedi sul monte degli ulivi, Zaccaria 14:4, e spaccherà il monte in due. Ma la Bibbia ci insegna che Dio ama Sion, come vi ho detto prima, e mantiene le promesse fatte ai suoi figli. Ad Abramo, ad Isacco e a Giacobbe, e a noi le promesse che ha fatto in Cristo Gesù, che attraverso di lui siamo entrati in queste benedizioni, in queste promesse. E sappiamo anche che per amor loro, cioè per amor suo il Signore lo fa, per amor suo, ma anche perché ama comunque un residuo di Israele. Il Signore muoverà gli eventi che si verranno in futuro, affinché Israele ritorni a lui, ritorni a Dio che l'ha creato e riconosca il Messia. Ma è il Signore che può farlo questo nei cuori delle persone, non gli uomini. Per quello che noi quando andiamo in Israele non dobbiamo evangelizzare, perché c'è una legge dello Stato ebraico che proibisce questo, perché hanno subito 2000 anni di botte, di omicidi, di depravazioni, di furti. 2000 anni hanno subito di questo e quindi sono stufi e hanno messo una legge. Ci sono dei fratelli che si dicono fratelli credenti che sono andati là per evangelizzare. E cos'è successo? È che li hanno schedati e non possono più mettere piede nella terra di Israele. Ed è giusto che sia così, io ritengo sia giusto. Se ci viene chiesto da qualche ebreo, noi abbiamo il dovere di parlare. Ma non dobbiamo spaccare la testa agli ebrei, perché agli ebrei ci pensa il Signore. Infatti tanti ebrei sono diventati credenti. C'è il movimento messianico. c'è un grande risveglio in Israele, eh? E poi ci sono tanti anche ebrei ortodossi che tornano al Signore durante queste guerre. Gli ortodossi che si sono iscritti alla lista dei militari dell'IDF, una cosa che non era mai successa prima. Però negli ebrei c'è questo movimento di ricerca, di ritornare a Dio. Poi sappiamo che Dio ha posto un velo per loro. Però solo il Signore può rimuoverlo attraverso il suo spirito. Noi possiamo pregare per questo. E il Signore muoverà di sicuro gli eventi mondiali affinché la parte, il residuo che si santificherà, tornerà a Lui e si convertirà a Gesù. Veramente si rivolga e ritorna a Lui con tutto il cuore e si aggrappi a Lui e non alle politiche degli uomini. Però, cari fratelli, questo lo diciamo perché dobbiamo prima di tutto essere noi attenti di non essere esclusi da queste benedizioni. Come ben detto prima, ricordiamoci che essere qui e parlare di queste cose è un privilegio che il Signore ci ha fatto, di essere stati innestati. E il privilegio si è potuto avere grazie all'opera dello Spirito Santo che ci ha convinto di peccato. E solo questo il Vangelo, si fa per dire solo questo, perché vedete quante cose sono uscite fuori. E convincerci di peccato l'opera dello Spirito Santo. Però Paolo dice, quando uno ha piegato le ginocchia, cosa prega? Perché vi sia dato, vi si dia secondo le ricchezze della sua gloria di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito, dello spirito di Dio, nell'uomo interiore, nel proprio cuore, nelle proprie paure più remote, perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché radicati e fondati nell'amore possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, cioè le varie dimensioni di Dio, le varie dimensioni di Dio, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Ma che parole meravigliose sono, cari fratelli. Noi, Paolo prega per gli Efesini, ma, e noi preghiamo anche noi oggi per questo, perché questo si avveri nella nostra vita. Per essere questo, pronti, quando il Signore tornerà a regnare e a giudicare i vivi e i morti attraverso quello che è stato il sacrificio di Gesù, se l'hai riconosciuto oppure non l'hai riconosciuto per la tua vita. Amen.
Amen.